sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión.
Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti.
Se io vi dico che oggi vorrei parlare dei maschi selvatici, voi fraintendete immediatamente, almeno questo è il segno di ciò che ho percepito guardando il profilo di Facebook, e non dite sempre questo Facebook, ma in realtà è la prima e sola maniera che ho di prevedere una reazione del pubblico. Beh, alla mia domanda, domani parlerò di maschi selvatici, tutte le mie ascoltatrici, le ascoltatrici di Melog, hanno cominciato a rievocare un tema già trattato, degli uomini che non si lavano, degli uomini rustici, degli uomini rozzi, hanno cominciato ad elencare tutte le loro esperienze di maschi brutali che le hanno prese, le hanno stese, le hanno abbandonate, le hanno brutalmente trattate, uomini che non si lavano, uomini che maleodorano. Beh, non è esattamente quello di cui volevo parlare. Oggi volevo parlare di una qualità perduta della mascolinità che noi quasi ci teniamo dentro come se fosse una colpa, come se fosse un retaggio passato, qualcosa che dobbiamo elaborare, qualcosa che la modernità deve assolutamente toglierci, che è il senso responsabile di essere uomini, anzi di essere maschi. Ma visto che le precisazioni teoriche poco riescono a centrare il problema, vi do una rappresentazione banalmente televisiva che forse vi renderà l'idea.
Le donne sono più vive, cioè, capisci? Vabbè. Lavorano, lo sai, non come voi, sì, che smettete di lavorare, perché se vi si stacca una crosta dal naso andate al pronto soccorso, che appena vi viene un po' di mal di testa, sì, vi impanate con l'Aulin, sì, che sei sempre lì con l'Aulin, anche
ma
tu.
Ma cosa dici?
Da una puntura di zanzara alle emorroidi, giù l'Aulin.
Ma non è vero,
ma fai di mal di stomaco, giù il Malox. Aulin, Malox, Malox, Aulin, poi annusi la scella, non sa più di foresta nera, sa di farmacia.
Ma non è vero, io non c'entro niente.
È vero.
A parte l'orribile metafora.
Ecco, Fabio Fazio è esattamente l'antitesi del maschio selvatico. È un bravo ragazzo, ottima persona, nulla da dire. È bello, carino, diligente, intelligente, è pieno di buone qualità, pieno di buoni propositi. Piace alle mamme, piace alle figlie, piace alle nipoti, piace alle nonne. Il bravo ragazzo che tutte vorrebbero avere accanto. Ma la graffiante e perfida ironia di Luciano Altizzetto mette a punto in uno dei battibecchi che sono la chiave più interessante della sua trasmissione quello che in realtà le donne nemmeno hanno il coraggio di ammettere, ma che vorrebbero da un uomo.
Poi loro si lamentano che noi facciamo l'epidurale per partorire, loro farebbero l'anestesia anche per farsi la barba. Ma dove sono gli uomini veri? Dove sono gli uomini veri? Quelli che si riattaccano il braccio che si è staccato coi ganci del portapacchi? Dove sono? Nei film?
Ahia, che orrore! Non ci sono più i ganci. Ma non ci sono più i ganci dei portapacchi.
Certo.
Più portapacchi.
E come li attacchi i pacchi? Con l'attack tirla!
Voi direte che ci si limita semplicemente a delle piccole mancanze esteriori, a dei processi di civilizzazione che hanno fatto l'uomo un po' meno brutale, ma che allo stesso tempo lo hanno reso piagnone, lo hanno reso debole, lo hanno reso fragile, lo hanno reso oggetto di questo tipo di dileggio. Il maschio che dovrebbe mostrare nella più probabilmente stereotipata delle raffigurazioni una sorta di impavida indifferenza verso il dolore fisico, in realtà è un piagnone, in realtà è uno spaventato, in realtà non riesce a elaborare il problema della sofferenza fisica, ma nemmeno di quella interiore. Il maschio è continuamente sottoposto a una specie di bisogno di analizzare in maniera profonda, interiore, ogni sua debolezza. Il maschio non è più nemmeno capace di mostrare apertamente le sue debolezze, ma deve semplicemente farle passare attraverso un naturale processo per cui egli è frutto ed esito di tutta una serie di processi educativi, di suggestioni culturali, di condizionamenti sociali, per cui egli è quello che è adesso. Ma il maschio può anche essere un'idea che serpeggia comunque nel mondo maschile, a volte vituperata, a volte indicata come una sorta di ristagno reazionario, altre volte inseguita con un estremo bisogno di alternativa rispetto ai modelli di maschi contemporanei e più frequentati, che è appunto il movimento dei maschi selvatici.
A nostro parere, il maschio di oggi non è adeguato rispetto al valore autentico della sua virilità. Il maschio ha accettato l'inganno e il ricatto di una società che gli chiede esclusivamente di dedicarsi al denaro, al profitto e al vuoto edonismo, rinunciando all'educazione dei figli e alla trasmissione del sapere maschile a favore prima della donna e poi dello Stato. Uno dei più frequenti lamenti femminili è il fatidico «non esistono più gli uomini di una volta». Ora, poiché è impensabile che ci si riferisca al maschio padrone, questa lamentazione indica che le antiche virtù virili mancano anche alle donne.
Adesso come adesso, se proprio non mi credi, puoi tranquillamente, che penso che sia la persona che più mi conosce, telefonare a mia mamma, adesso io non la chiamo, e chiedergli, parlaci tu.
Signora Marisa, buonasera.
Buonasera.
Salve, io sono Nunzia.
Ciao, Nunzia.
Volevo sapere quanto Alessandro è interessato a me.
Vi abbiamo esposto una parte, diciamo, del pensiero teorico del movimento dei maschi selvatici, che è un movimento che esiste, sono persone che si vedono, riflettono, hanno i loro punti di riferimento, i loro universi letterari, poetici, di ispirazione, le loro forme di esprimere anche nei comportamenti quella che è la loro idea, hanno le loro donne, le loro famiglie, i loro figli, e allo stesso tempo l'abbiamo messo assieme con una rappresentazione contemporanea di quello che apparentemente dovrebbe essere un modello di mascolinità o di virilità. Non dobbiamo aver paura di questa parola, virile non significa necessariamente sopraffattore, stupratore, violento, portatore di un modello regressivo. Virile significa una persona che vive la sua maniera di essere nato uomo, che sono i tronisti di Maria De Filippi, figura splendida nell'iconografia televisiva, elementi di grande successo, anche momenti di disvelamento di quello che oggi è l'universo maschile. Il tronista ha le caratteristiche esteriori, estetiche perlomeno, di un maschio appetibile. Hanno sempre dei fisici molto curati, molto tonici, molto palestrati, quindi rappresentano uno stereotipo esteriore della virilità, quindi un maschio perfetto, potrebbe essere una statua che raffigura un dio dell'Olimpo. Allo stesso tempo apparentemente svolgono l'attività tipica del maschio, che è quella della seduzione, dell'inseguimento, della conquista della femmina, quindi perfettamente e apparentemente inseriti in una in un quadro maschile, ma in realtà vedete, poi quando andiamo a stringere questa loro rappresentazione continua, è una forma teatrale, il maschio è su un trono, si chiama tronista, quindi anche è posto in una sorta di supremazia di posizione nella scena teatrale del set televisivo. Le femmine lo corteggiano, sono in tanto, lui è solo, lui può permettersi di sceglierle, e poi ci sono le uscite, va fuori, le seduce, le porta in posto bellissimi, ma in questa fase a un certo punto chiede alla donna con cui sta analizzando il suo comportamento, quindi già non agisce ma ha un comportamento che in realtà è diluito nella necessità di rappresentarlo televisivamente, di telefonare a sua madre e chiedere alla madre se realmente lui è quello che lei ha intuito, capito, e quindi la ragazza, in un probabile copione televisivo, non voglio dire sia la spontaneità, ma il copione televisivo è fatto da autori che sanno benissimo che quella ragazza deve interrogare la madre, perché il placet della madre è indispensabile per capire chi realmente sia quell'uomo.
Gli uomini non devono riconquistare posizione alcuna, devono solo riconquistare se stessi e la propria identità profonda. Alla società chiediamo una sola cosa: che il mondo maschile venga rispettato come merita, anche nel suo travaglio doloroso, e che cessi il tiro al maschio e gli attacchi contro la figura paterna nelle sue varie forme, dalle fiction alla pubblicità.
Il punto è che lui si è lasciato, a te non te ne frega più niente, però se ti dice una minima stupidaggine tu ci credi subito, naturalmente non credi a me, però mi vieni a corteggiare perché ti piaccio. Allora, cioè, riuniamo un po' le cose, perché non, io non riesco a capire.
Ecco allora la domanda che faccio al pubblico di Melog 2.0. Telefonate all'800240024 e datemi il punto della situazione dal vostro osservatorio. Signore, siete convinte realmente che questo maschio selvatico sia un essere scomparso, che comunque ha diritto, come una specie in via di estinzione, a una sorta di ripopolamento, perlomeno di protezione? Avete avuto rapporti con maschi selvatici che non sono semplicemente quelli che puzzano, quelli che vi maltrattano e quelli che non si deodorano la scelle, ma siano quelli che ancora hanno un comportamento lontano da quelli che sono alcuni modelli, che sono questi, quelli rappresentati in televisione, quelli di cui i maschi selvatici reali, organizzati e tenacemente asserragliati nella loro dimensione, considerano come degli attacchi alla figura del padre, alla figura del maschio, alla figura dell'uomo. 800240024. E passiamo all'ospite di questa mattina, che è il professor Claudio Risè. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Claudio Risè, scrittore, psicoterapeuta, ha trattato questo tema in un'infinità di libri, è anche noto probabilmente a molte nostre ascoltatrici perché ha delle interessanti rubriche su vari settimanali. Lei, professor Risè, può essere considerato un po' il teorico, colui che ha meglio analizzato e strutturato nel nostro paese l'idea di maschio selvatico. Quindi ci dia innanzitutto una sua impressione rispetto alla presentazione che è stata fatta fra due modelli, il tronista e il grido disperato del maschio selvatico organizzato, che dice: beh, noi siamo qualcos'altro rispetto a quello che oggi il mondo ci rappresenta.
Maschio selvatico, io credo che è ben rappresentato da quello che mi diceva Leonardo da Vinci, che diceva: il selvatico è colui che si salva. Quindi la sua virtù è essenzialmente questa. Siccome conosce la selva, perché il selvatico viene da lì, è per quello che è il selvatico e non è il selvaggio, conosce il sapere della selva, conosce il sapere della natura primordiale, questo gli consente e gli dà una profonda sapienza della vita, gli consente di salvarsi dai pericoli del momento. I pericoli del momento di oggi sono certamente l'immersione nella tecnologia, l'enorme distanza dal corpo, dal proprio corpo, ma anche dal corpo femminile, dalla sua profondità, direi, al di là della sua evidente e pubblicizzata superficie, e quindi ha difficoltà di sopravvivere nelle relazioni, nelle relazioni con la donna, nelle relazioni con i figli, in quelle con i colleghi di lavoro.
Perché, professor Risè, secondo lei le nostre ascoltatrici, da me interrogate ieri con esattezza, vi ho detto maschio selvatico, non maschio selvaggio, sono cadute subito in questo errore. Diceva: sì, gli uomini devono puzzare. Il maschio selvatico in sé non è l'uomo che maleodora o non curato, è l'uomo che conosce il segreto della selva in cui viviamo. Quindi sarebbe stato una volta un cacciatore perfetto, un perfetto costruttore di abitazioni, colui che difendeva comunque il nucleo della sua famiglia, oggi è quello che si sa orientare nella selva della modernità.
Certo, però nella risposta delle ascoltatrici secondo me c'è un elemento anche intuitivo, perché il selvatico forse non puzza, sperabilmente non lo fa, ma è un maschio che ha un suo odore, cioè che non copre tutta la sua corporeità con differenti prodotti, appunto. Ho sentito Littizzetto che parlava degli antidolorifici, Aulin, eccetera. È uno il cui corpo esiste ancora, quindi forse ogni maschio, ogni uomo ha un odore diverso dall'altro, e questo alle donne a volte interessa, e però anche un po' le spaventa, e allora è vissuto come puzza, ecco. E naturalmente questo rimanda anche alla sapienza maschile, che è quella appunto di non puzzare, ma contemporaneamente di non essere completamente in odore come un manichino.
Senta, professore, un'altra cosa. Lei prima ha detto, ha citato la tecnologia come se fosse uno degli elementi di svirilizzazione di questo maschio selvatico, ma lei non trova che invece la tecnologia oggi corrisponda all'antica arte della guerra, all'antica arte dello scoprire le tracce di un animale? Come fa il maschio selvatico, essere selvatico e padrone di questa selva in cui vive, senza avere in sé il segreto della macchina tecnologica che deve saper governare?
Ma non a caso era Leonardo che parlava del selvatico, che è stato naturalmente uno straordinario inventore. La tecnologia dà delle enormi possibilità espressive all'uomo e naturalmente anche al maschile per muoversi nel mondo. Tuttavia c'è un aspetto iperprotettivo nella vendita consumistica di tecnologia che porta il maschio, come anche la donna naturalmente, ma per certi versi ferisce più profondamente la virilità del maschio, che è la sua capacità di esporsi nella vita, ecco, non tanto nella tecnologia ma nella presentazione della vita come tecnologicamente protetta. C'è un'idea di che non ci sia più bisogno di esporsi, che non ci sia più rischio, ma questo è impossibile e corrisponde comunque anche alla morte della virilità, che è quella capacità psicologica, quando il pericolo si presenta, e noi sappiamo che si presenta sempre, che è ineliminabile, che è connaturato alla vita umana e forse della Terra, quando il pericolo si presenta, di esporsi innanzitutto per gli altri, appunto per i bambini, per le donne, per consentire di superarlo. Il rapporto del maschio con la guerra in fondo era questo: gli uomini facevano la guerra non perché fossero appassionati di farla, ma perché quando arrivava il nemico bisognava difendere il territorio.
Sentiamo Diego. Diego, buongiorno.
Ciao Micheletti, buongiorno.
Sì,
ciao,
Micheletti, mi chiamo Nicoletti.
Nicoletti, perdona,
Vagizzo subito.
Ciao Claudio, sono Diego da Treviglio, così noi ci conosciamo.
Vabbè, siete allora, lei è un maschio selvatico.
Sì, sono un maschio selvatico e volevo richiamare la definizione di maschio selvatico non può essere data alle donne. Il maschio è
cioè le donne non hanno diritto di definire il maschio selvatico.
Il maschio si definisce, è l'uomo che si definisce maschio e
sì, ma alla una selva piena di maschi selvatici fra di loro che fanno la scherma, cioè ci vorrà qualcuno che alla fine dà ragione di esistere al maschio selvatico.
È il maschio in quanto tale, il maschio selvatico innanzitutto è padre. E come padre, inteso in senso lato, nel senso che crea, inventa la vita.
Sì, ma senza una donna è un po' difficile essere padre, eh? Scusi se insisto.
In che senso?
No, nel
non
senso
da
che...
soli,
ecco,
attenzione, la paternità ricomprende la maternità ricomprende la paternità, perché è la nuova, essere maschi selvatici vuol dire una nuova alleanza con il riconoscimento sempre dell'altro, perché la logica che guida il maschio selvatico è la logica della responsabilità.
Senta, mi toglie una curiosità, poi lo chiedo a lei come domanda. In questo momento, noi di solito questa è una trasmissione in cui partecipano moltissime ascoltatrici, in questo momento io ho detto chiaramente di telefonare, di dare un contributo, di raccontare come allucinano, come immaginano, come vorrebbero o come si sentono in qualche maniera aggredite dal maschio selvatico, le signore che ieri in forma estesa hanno dato il loro parere scrivendolo attraverso la rete, oggi stanno zitte, sembra quasi che fossero intimorite da questa selvatica presenza di voi maschi selvatici. Come mai secondo lei?
Perché noi non ci adeguiamo al pensiero femminile dominante, in particolare al pensiero femminista dominante.
Ma sì, ma non esistono più le femministe, questo siete stati troppo tempo nella selva, perché sono scomparse, oggi le donne sono diverse.
Le provi a avere come capo in ufficio, poi vedo.
Ma ne ho avute tante, ne ho tuttora un amministratore delegato femmina, mi ci trovo benissimo.
Ecco, quando non c'è la cultura del lavoro del maschio selvatico, queste nuove arrivate da due generazioni che lavorano, che non hanno l'idea di cosa vuol dire creare il senso di responsabilità all'interno di un'azienda, dove io mi assumo le responsabilità, io come maschio. Io purtroppo lo dico con veramente un po' di delusione, la mascolinità è proprio veramente l'indicazione a tutti, a questa assunzione di responsabilità.
Ma lei non trova, Diego, che il vero problema sia quando uno si comporta selvaticamente? Abbiamo capito cosa significa selvaticamente. Significa prendendosi in pieno la responsabilità di essere uomo, con tutto il peso che comporta questo affermarsi. I veri nemici poi diventino proprio gli altri maschi, o perlomeno gli altri maschi non selvatici.
Quando vedono una donna si calano i pantaloni.
Questo mi sembra anche naturale e sano, sinceramente, farlo.
Il problema problema è che purtroppo c'è pieno di uomini che appena vedono una gonna si cavano i pantaloni.
Cioè lei trova un atteggiamento succubo e remissivo da parte della maggior parte dei maschi di fronte alle femmine.
Non vi è più quella che è la mentalità maschile, ma l'appiattimento sulla mentalità femminile, che è una mentalità certo di accoglienza, ma non è una mentalità creativa.
Professor Risé, visto che siamo in conclusione e stiamo per dare la linea alle informazioni dalla borsa, cosa ha da aggiungere rispetto a questo proclama, mi sembra vissuto intensamente?
Sembra che nei giovani oggi ci sia un recupero di una nuova maschilità, una grossa ricerca comunque e una verifica dell'importanza di questa dimensione che abbiamo chiamato oggi selvatica anche nella ricerca del piacere, nella ricerca del godimento e nella relazione con l'altro e con la società. Quindi una visione molto vitale che si sperimenta in mille modi e che naturalmente dovrà fare la sua strada.
Ma non è possibile stemperare un po', secondo lei, nel selvaggismo questa sorta di misoginia che un po' filtra? Perché io, sinceramente, vivendo intensamente il mondo, non vedo più questo senso femminista imperante. Oggi le donne vedo molto accoglienti, molto disponibili ad accogliere la selvaggitudine come un valore.
Ma io devo dare su questo una testimonianza, perché le grandi, io ho scritto Il maschio selvatico 20 anni fa, e le grandi fan di questa tesi, di questa proposta, sono state per molto tempo e soprattutto le donne. Non a caso il primo giornale che ha offerto una tribuna alle mie bizzarre idee è stato Io Donna, che è un settimanale femminile diretto da una donna, fatto delle donne, io ho riscontrato una grande attenzione delle donne.
Benissimo. 800 24 00 24, signore in ascolto, cosa aspettate a far sentire la vostra voce? Mi sembra che la provocazione sia stata forte, sia stata potente. L'universo femminile ha condizionato appunto tale il mondo maschile che gli uomini non sono più capaci ad essere uomini, come ha detto il maschio selvatico. Nella prima parte della trasmissione gli uomini sono pronti a calarsi i pantaloni di fronte alla gonna di una donna. Cosa significa questo? Fatemi sapere dal vostro punto di vista come vedete questo atteggiamento. Francesca, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Francesca, lei ha sentito parlare di maschio selvatico e vorrei sapere a questo punto, nella sua esperienza femminile, se trova che la loro esistenza sia giustificata o se trova che in realtà sia un progresso della nostra civilizzazione il fatto che gli uomini non siano più selvatici.
No, secondo me non è assolutamente un progresso, anzi è il contrario. L'unica cosa è che forse io non ho... Così la mia età non è adatta a questo intervento, perché voi evidentemente parlate delle donne di oggi che sono di sicuro più giovani di me.
Lei quanti anni ha, signora? Quanti anni ha?
59.
Vabbè, circa la mia età, io non mi sento un uomo di ieri, sinceramente.
No, però io non mi sento donna di ieri, però non mi sento d'accordo su questo concetto che hanno le donne adesso di uomo. Cioè io sono per l'uomo selvatico.
Ah, ecco, lei per l'uomo selvatico. Ecco, vediamo la differenza rispetto all'uomo che lei ricordava come una specie ormai estinta e l'uomo con cui ha quotidiana occasione di frequentazione, anche se, visto che lei si considera ormai passata, soltanto...
L'ha detto lei.
Io sono d'accordo. Siamo coetani quasi, signora, quindi si figura.
Sì, però non mi trovo d'accordo con questa generazione sul fatto di coltivarsi un uomo così. Cioè le donne adesso hanno gli uomini che si meritano, secondo me. Se non sono più uomini selvatici è perché loro hanno tolto questa dote.
Ecco, noi abbiamo analizzato la figura del tronista, che è un modello maschile che oggi rappresenta il successo, perlomeno nelle generazioni più giovani di noi. Lei vede fortemente questa differenza fra il tronista e il maschio selvatico, come eravamo abituati a concepire?
Oh, sì, senz'altro. Io difendo a spada tratta il maschio selvatico, difendo a spada tratta mio figlio e mio marito, che per fortuna sono così. E invece vedo che i mariti delle mie figlie non sono proprio troppo selvatici.
Ecco, vi dica come sono i mariti e le figlie, così cominciamo a definire il modello. Ma magari qualche altra signora è stimolata a confessarsi.
La donna ha bisogno, non so se perché lo vuole realmente, ma o perché la società o così i costumi di adesso l'hanno portata a essere così, ma la donna adesso si deve prendere o si prende delle responsabilità che forse le competono, perché un domani può pensare di vivere da sola con i figli e allora deve tirare fuori le unghie prima.
Quindi allora la formula è questa: il maschio selvatico non esiste più, in quanto le donne sanno che hanno un'autosufficienza e possono farne a meno, quindi si addestrano a non averne bisogno. Ma le sue figlie le ha educate lei, quindi sono suo esito, quindi le donne, fra parentesi, vessatrici e castratrici del maschio selvatico, le ha generate lei?
Probabilmente, cioè di sicuro.
Sentiamo allora Maria Rosaria. Maria Rosaria, buongiorno.
Buongiorno.
Anche lei ha forse la sua da dire sul maschio selvatico. Di chi è la colpa che sia scomparso o si sia ritirato nelle selve e non viva più nella nostra selva metropolitana in cui stiamo
delle
tutti?
Delle mamme.
Sempre le mamme, sì.
Sì, e le mamme hanno tutte le colpe, guardi. E comunque anche il pregio a volte di aver generato maschi selvatici, se li vogliamo definire così.
Ma secondo lei...
Una volta io ho letto,
sì, prego, prego.
Ho letto che le madri migliori, e la cosa allora mi stupì, sono le antiche donne del sud. E poi mi è capitato che una volta mia suocera mi disse la sua gerarchia di valori e mi fece molto riflettere.
Che è un'antica donna del sud, sua suocera.
Sì. E disse, prima viene il marito, poi i figli, poi la casa. Ovviamente lei non aveva il lavoro. E questa cosa mi ha fatto molto pensare, perché nel momento in cui invece una donna mette al centro delle sue attenzioni, per esempio, il figlio e il figlio maschio, sbaglia tutto. Comincia a devirilizzare e a svalutare la figura paterna davanti agli occhi del bambino.
Voi parlate tutti come se l'uomo fosse un'entità indifferente in tutto questo processo. Se c'è un padre, un marito, uno sposo, qualche parte potrebbe averla prima che accada questa opera di disgregazione, come le dice lei, no? Perché lui non si muove, resta lì, guarda, osserva e lascia che accada questa quotidiana devirilizzazione?
Ma, si è messa ben bene tutto un certo tipo di cultura che evidentemente li ha frastornati da...
Sì, vabbè, ma questi uomini, io non assolvo, non assolvo il frastornamento maschile, perché ha frastornato un po' tutta l'umanità e viviamo continuamente di un frastornamento dato dall'epoca in cui viviamo, con un occhio nostalgico all'epoca che ci ha preceduto. Vedo che invece il problema è più specifico in questo caso. Guardi, le faccio ascoltare ai nostri, a chi sta ascoltando la radio in questo momento, una lettura dello scrittore Baricco di quello che può essere un momento in cui l'uomo dimostra, ahimè, questa scellerata alchimia per cui smette di essere uomo. Lettura in cui non ho totale accordo, vi dirò anche in che parte.
Di solito accade così. La mamma prende in braccio il bambino, lo annusa un po' e dice con voce gaia e piuttosto cretina: e qui cosa abbiamo fatto, eh? Sento un certo odorino. Cosa ha fatto l'angioletto? Poi la mamma va di là e vomita. A questo punto si riconosce il padre di sinistra dal padre di destra. Il padre di destra dice: che schifo! E chiama la tata. Il padre di sinistra prende il bambino e lo va a cambiare. Per sopravvivere alla puzza, io mi sono convinto che tutto sommato la cacca dei bambini profumi di yogurt. Fisicamente, cambiare un pannolino brucia le stesse calorie di una partita di tennis.
Ciò che non trovo in accordo con Alessandro Baricco, che non mi sono mai considerato un padre di sinistra, ma ho felicemente, necessariamente cambiato tutti i pannolini che servivano ai miei figli, ma come facevo qualsiasi altra operazione quotidiana, senza dargli un grande significato, né sentendomi devirilizzato in questo. Io mi ricordo che mio figlio aveva già 13 anni, trovai una vecchia giacca a vento, nel marsupio posteriore ancora un pannolino avanzato di 10 anni prima, e quello mi ha messo tenerezza. Ma questo non trovo questa operazione togliesse desse centralità al mio essere uomo. Paolo Ferliga, buongiorno.
Buongiorno.
Paolo Ferliga è psicoterapeuta, insegnante, anche lui è maschio selvatico, ha scritto un libro, Il segno del padre, nel destino dei figli e delle comunità. Analizziamo questa figura del maschio selvatico nel suo rapporto familiare, con i figli soprattutto, che mi sembra che sia il punto cruciale, anche se ancora le nostre ascoltatrici secondo me non hanno ben centrato il problema. Prego Ferliga.
Buongiorno, ho sentito alcuni interventi e volevo prima dire che c'è una responsabilità nei maschi in questo aver perso il rapporto con la selva e con la dimensione profonda della vita. Non possiamo attribuire questa responsabilità alle donne. Sono i maschi che hanno rinunciato a impegnarsi nell'avventura della vita e sono diventati preda del mondo dei consumi. Io questo lo vedo sia nella scuola, dove insegno ai giovani, adolescenti, che nei miei pazienti adulti.
Quindi fenomeni come il bullismo, ad esempio, che è in parte amplificato dai mezzi di comunicazione di massa, ma in realtà esiste una sorta di cruda violenza di gruppo, ma non giustificata da nessuna tensione giovanile adolescenziale, è anche frutto di questo processo di sottrazione di responsabilità.
Sì, ascolti, secondo me il fenomeno del bullismo è strettamente legato al venir meno del padre come figura di autorità e di iniziazione alla vita. Se viene meno il padre, viene meno un ordine di valori che ha una sua gerarchia, che aiuta a distinguere tra bene e male. E a questa gerarchia si sostituisce la legge dei pari. Allora comanda il fratello più forte, il branco dei fratelli, diciamo, per ricordare Totem et Tabu di Freud, riprende il sopravvento e a questo punto è il più forte che comanda. Non c'è un ordine di valori, non importa se è bene o male quello che faccio.
Ecco, ci fermiamo soltanto un istante, Ferliga, perché dobbiamo dare la linea, le informazioni dal traffico. Riprendiamo il punto, mi sembra molto interessante. Vedete, dalla sottrazione della responsabilità paterna crescono una serie di problemi. Nessuno avrebbe mai detto che i bulli con cui abbiamo a che fare quotidianamente non sono soltanto frutto dei telefonini, degli sms, di internet, delle nuove tecnologie, dei telefilm, dei videogiochi, ma di un padre che probabilmente fa qualcos'altro quando dovrebbe invece occuparsi dei figli. 800 24 00 24, ci eravamo interrotti con Paolo Ferliga, stiamo parlando del maschio selvatico inteso come uomo che idealmente vive nella selva e quindi conosce tutti i segreti per sopravvivere e portare al massimo risultato di equalità di esistenza la propria famiglia attraverso questa selva. Avevamo toccato, mi sembrava interessante, il problema del bullismo, cioè della non controllabilità oggi delle giovani generazioni, dei giovani lupi scatenati. I sindaci stanno facendo cose terrificanti e spaventose, come proibire i cornetti di notte, proibire di bere la birra. Mi sembra che è mettere una sorta di tappo alla stalla quando già tutti i buoi sono fuggiti. È caduto Paolo Ferliga, ma lo stiamo recuperando. Il tema mi sembra abbastanza chiaro, ma lo portiamo avanti con Laura. Laura, buongiorno.
Buongiorno. Io sentivo questa cosa del maschio selvaggio.
Selvatico.
Sì,
in quanto vive nella selva. Il selvaggio è quello totalmente privo di strumenti di civilizzazione.
Sì, un po' bruto. Beh, anche il maschio selvatico non mi sembra che sia una novità. L'uomo che si difende e conosce la selva è l'uomo antico, l'uomo vecchio. Non mi sembra che affondi le radici in un mondo moderno, tra l'altro.
No, però la domanda è proprio questa. Nel mondo moderno manca questa figura. Non c'è stato un passaggio di tradizione fra la vecchia maniera di sapersi districare nella selva. Dica la sua esperienza.
Poche rare eccezioni si sono certamente modificate e grazie a Dio non sono né selvaggi né selvatici. L'uomo che si cala i pantaloni di fronte a una donna è un uomo che prevarica, ancora come ieri come oggi, mentre l'uomo che collabora e si uniforma a quello che è il pensiero femminino, no? E nell'uomo e nella donna, l'eterno femminino, che non, senza porsi domande oppure in alternativa. È questo.
Sì, ma scusi Laura, permette. Laura, usciamo dalle teorizzazioni, sennò.
Io vivo con un uomo che pensa di essere un maschio selvatico,
ecco.
E qualche volta è molto noioso.
Ci racconti. Il problema che non vorrei porlo solamente.
Non mi fa sorridere. ridere, per esempio, non mi fa ridere un uomo.
Non la diverte.
Non mi diverte.
E questo un uomo è un
non
dramma.
È bruto, assolutamente, perché non è il selvaggio, è selvatico, lui protegge la prole, porta a casa il suo stipendio, è un uomo, anche la sua maniera di cultura. È un uomo che parla di ronde, è un uomo che riesce a... che secondo lui la famiglia e la selva va difesa anche delle ronde. Cioè è un uomo che è lontano da quella che è la mentalità mia, ma non mia come Laura, come femminile, come femminino.
Mi sembra di capire, vediamo... Laura, vediamo se mi posso fare interprete. La mia è una grande presunzione e starà lei poi a ripormi, a rimettermi nei limiti. Il fraintendimento che l'uomo selvatico sia l'uomo reazionario, sia quello che dice non vogliamo casino di notte, vogliamo dormire tranquilli, quindi proibiamo le birre dai locali, i giovani devono stare a casa, non devono andarsi a mangiare il cornetto a mezzanotte, temiamo lo straniero, che è un timore anche giustificato, molto giustificato, facciamo le ronde. Io non mi vedo il maschio selvatico in senso poetico, in senso di corsaro, di colui che ha negli occhi il profumo di un'esperienza di vita che non vede l'ora di trasmettere a una donna, come quello che si mette il giubbotto fosforescente, va in giro col telefonino e il manganello a cercare marocchini. Lo trovo ridicolo quello.
Quello che adesso va affermandosi sotto una falsa apparenza di selvatico è proprio quel tipo di uomo, è quello con la schinezza, è terribile.
Sì, ma quello, guardi, scusi, ci fu un film, ci fu un film, mi permette, prego. Laura, un film un po' dimenticato e sottovalutato di Alberto Sordi, meraviglioso, Il borghese piccolo piccolo. Alberto Sordi, un piccolissimo impiegato borghese, tutto lo scopo della sua vita è l'allevamento di un povero figlio che aveva studiato e tutto. Un giorno, durante una rapina, glielo ammazzano. È presente questo borghese che aveva fatto di tutto, era diventato massone per poter avere un piccolo privilegio e tutto, decide di farsi giustizia da solo e lui, con la moglie ormai semi paralizzata, a fine prende l'assassino di suo figlio, lo porta in una baracca e lentamente, in giorni e giorni di torture, strangolandolo col filo, si prende la sua vendetta, nascostamente, con la sua bianchina da fantozzi, piccolo ma crudele, cattivo, quindi ha in sé tutta la spietatezza, tutto il senso di difesa con le unghie del proprio privilegio del maschio selvatico, ma nulla di selvatico, nulla di poetico, nulla di capacità di conoscere comunque quella selva in cui si vive. Ecco, non vorrei confondere, abbiamo recuperato Ferliga?
Sì.
Ecco, Ferliga, è importante questa distinzione, l'uomo che esce va a fare le ronde e difende il suo focolare... con tutta la gradualità, non vorrei entrare nel fenomeno perché non può essere trattato in maniera...
Sgombrare il campo, ecco. da un fraintendimento. Il selvatico è un uomo che ha rapporto con la selva.
Non è un reazionario bieco e basta. Ecco.
Assolutamente no, quindi ha rapporto col bosco, con gli istinti, col corpo, ma direi ancora anche per questo ha un rapporto con l'anima. Quindi il selvatico ha un rapporto col suo femminile interiore, quello che Jung, il grande... psicologo analista svizzero, chiama anima. Quindi il selvatico è un uomo che esprime una sensibilità anche femminile, che è quanto di più alieno da alcuni esempi di maschi di cui ho sentito parlare adesso. E direi che Sordi proprio in questo non rappresenta, soprattutto in quel film, l'atteggiamento del maschio.
Ma infatti selvatico. Si chiamava Un borghese piccolo piccolo, è un titolo che già raccontava tutto.
Ecco, quindi... selvatico non è sinonimo di rozzo o di aggressivo, è sinonimo di uomo che recupera una dimensione istintiva della vita, come diceva prima, ho sentito il professor Risé, che la società dei consumi soprattutto e in parte la tecnologia rendono oggi a noi più difficile.
Vorrei, se possibile, sentire Pina. Pina, buongiorno.
Buongiorno. Pronto?
Sì, sì, la sto ascoltando con attenzione.
Salve, senta, io condivido completamente l'intervento della persona che mi ha preceduto, ho abbassato la radio quindi non ricordo il nome.
La signora?
Sì, no, il signore.
Ah, Ferliga, è il professor Ferliga, lo abbiamo ancora in linea.
Sì, perché per me appunto selvatico non significa l'uomo, come la signora precedentemente aveva detto, l'uomo violento, l'uomo che parla di rondi, assolutamente. Per me il maschio selvatico forse è anche la persona più dolce, capace di dolcezza e capace di anche di un'attività sessuale diversa e appunto proprio di dolcezza. Io faccio il mio esempio, vivo come un uomo da 20 e 30 anni e che amo e del quale sono ancora innamorata, eppure è una persona molto attenta al mio femminismo, ma che non ha superato il suo essere selvatico. È un uomo pelosissimo, è un uomo che non è che appunto vada al manicure o roba varia. Eppure vedo la differenza con i miei figli, che molto simili al padre, a volte sono costretti a ricorrere all'estetista, alle cerette, a tutte queste cose, perché purtroppo non rientrano adesso nei canoni della bellezza maschile che adesso è propinata. Però torniamo ai tronisti, io vedo che questi sono, li conosco perché poi li vedo anche a scuola, visto che insegno, sono a volte le persone più violente. Quindi maschio selvatico non significa violento.
Vediamo. Resti un attimo in linea, Pina. Paolo Ferliga,
sì.
Stiamo toccando un punto cruciale e interessante, sul quale però vorrei io stesso dei chiarimenti. Primo, il maschio selvatico viene associato come colui che non ha una cura esteriore del corpo. Io, avendo invece per attitudine una piacevolezza nel curare anche il proprio corpo, non vedrei poi così stretto questo rapporto. Secondo, l'aggressività e la violenza. Una certa violenza maschile, quando appoggia poi modelli estetici così celebrati, diventa isteria. Sono quei litigi che fanno a uomini e donne, ragazzi e ragazze, o fra amici quando litigano con i professori. Vediamo di chiarire meglio questi punti.
Certo. Guardi, sul corpo il maschio selvatico ha una cura del corpo che è legata a riconoscere i suoi istinti, la sua vitalità. Quindi, per esempio, non so, un uomo che ama andare in montagna non si preoccupa molto perché salendo la montagna puzza e riconosce
sì, quando
il suo
scende
odore,
a valle, quando scende a valle si fa la doccia.
Scende a valle e ecco. Si lava magari nel torrente, si fa il pediluvio perché è anche piacevole pulirsi dopo aver sudato.
Anche perché quindi poi il lunedì, mi scusi Ferliga, il lunedì il maschio selvatico che si è fatto la sua bella sgroppata in montagna, bisogna avercelo vicino. Non
certo,
è...
poi se deve andare in banca, se deve avere rapporto con le persone, è chiaro che si cura, però non ha del corpo una cura ossessiva, per cui non deve, non entra nei meccanismi proposti dalla, per esempio, consumismo estetico.
Ho capito.
Ma cerca una cura personale del suo corpo. E per quanto riguarda la aggressività e la violenza, e su questo poi vi saluterò perché purtroppo
sì, tanto
segno,
chiudiamo anche noi, siamo arrivati.
Il selvatico esprime la forza, non la violenza, è una cosa completamente diversa.
Diversa è anche molto difficile da definire, ma visto che noi ci abbiamo messo tutta la buona volontà questa mattina per definire o perlomeno per stabilire che possa esistere un modello di mascolinità che non sia quello retrivo, reietto e detestabile dell'uomo violento, dell'uomo inconsapevole delle mille sfumature del mondo femminile, ma non sia nemmeno quella forma di virilità ostentata fatta di cerette, fatti di muscoli gonfiati e fatta di comportamenti isterici e crudeli, quando poi in realtà si rivolge verso le persone un po' più deboli. E questo è stato facilmente definito nella responsabilità che possono avere i padri nel bullismo nelle scuole. Ma torneremo su questo argomento. A domani.
Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.